Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quillism, allo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica settimanalmente alla cultura, ai suoni di Medioevo e di Rinascimento. Ospite della puntata di oggi è Stefano Lorenzetti, che già la scorsa settimana abbiamo conosciuto perché ospite in studio in occasione di un altro argomento. Stefano Lorenzetti, buongiorno.
Buongiorno Giovanni.
Oggi in collegamento da Firenze, che è la tua città natale di residenza.
Sì, certo.
Come si dice, fiorentino doc?
Purtroppo sì.
Non entriamo nel particolare.
Sì.
Dunque Stefano, si parla del concerto che il 4 ottobre Umbra Lucis, di cui tu sei fondatore, ha tenuto nella chiesa di Quinto. Un concerto che è stato messo sotto un bellissimo titolo, Medico del dolore è per gli uomini il canto. Ecco, cosa c'è dietro a questo titolo, che peraltro è un'iscrizione in greco che è stata ritrovata su uno strumento musicale?
Come ricordavi tu, questa è un'iscrizione molto antica che appunto deriva dalla cultura greca. Direi che l'iscrizione rappresenta una delle funzioni più archetipiche della musica nella nostra cultura, che è quella di avere questa capacità di interagire con la dimensione etica dell'individuo, con l'anima umana, questa capacità consolatoria, questa capacità che ha la musica di inclinare l'animo a passioni diverse e anche a sedare il dolore, a sedare l'amarezza, le difficoltà della vita. Quindi è un po' un simbolo che attraversa tutta la nostra cultura e forse anche un mistero che la cultura occidentale ha tentato più volte di esplorare, di riscrivere, di ridiscutere questo potere che ha la musica sull'animo umano, che è stato anche nella cultura greca spiegato in due modi, se vogliamo anche diversi. Secondo la concezione pitagorico-platonica c'è un rapporto ontologico tra musica e anima, nel senso che la musica è fatta della stessa materia dell'anima, oppure secondo una visione un po' più disincantata, che è quella aristotelica, in virtù della quale la musica ha questa grande influenza sull'animo umano perché in qualche modo è capace di imitare quelle passioni che albergano nell'uomo.
Ecco, questa visione, come tu appena ora accennavi, viene dall'antichità, ma forse è ricollegabile, correggimi se sbaglio, a quel discorso che fa vedere la musica come qualcosa di trascendente, nel senso che è un dono, per esempio, delle divinità.
Sì, assolutamente sì. Direi che questo stare della musica tra cielo e terra, no? Perché la musica è un dono della divinità, prima delle divinità precristiane e poi anche di Dio declinato secondo l'ottica cristiana. Io mi sono un po' occupato di questo aspetto, nel senso di studiare un po' le caratteristiche della percezione musicale nella nostra cultura, e questo elemento trascendente secondo me è molto presente. In qualche modo qualsiasi concerto umano può essere visto come metafora e segno di qualcosa che va al di là dell'umano, di qualcosa che trascende l'umano. E in fondo, se pensiamo alla concezione cosmologica aristotelica, per cui la Terra, essendo ferma, essendo immobile, è muta. E in qualche modo la musica degli uomini è un tentativo di riscattare la Terra dal silenzio, di far sì che anche sulla Terra, che al contrario degli altri pianeti in questa visione cosmologica non si muove, quindi non produce musica, possa produrre musica. Dunque quest'idea che la musica che gli uomini fanno è in qualche modo legata logicamente a un'altra musica che non si può sentire ma che governa il cosmo, mi sembra molto forte in tutta la nostra cultura.
Naturalmente questo concetto aristotelico, come dicevi tu, è poi stato ripreso nella teologia cristiana, soprattutto nella visione di Tommaso d'Aquino, almeno questa mi viene in mente, per poter parlare della musica del paradiso, e in alcuni casi ancora oggi noi utilizziamo questo concetto del poter far risuonare qualche cosa che può solo lontanamente somigliare alla musica che poi si ascolterà nell'eternità, chi avrà la fortuna di starci in paradiso.
Ma infatti, guarda, questa ultima frase mi fa venire in mente un'affermazione di Ancina, questo vescovo riformatore anche della musica sacra che lavora a Roma, presso, è un filippino, tra la fine del Cinquecento, è vero. E lui a un certo punto dice che la musica è una caparra del paradiso.
Sì. Bellissima questa.
Sì, questa espressione è molto bella e ci dà veramente il senso di questa funzione che noi abbiamo perso in qualche modo, o se non perso, insomma, abbiamo messo un po' tra parentesi.
Senti, ascoltiamo un brano di quelli che avete eseguito nel concerto di Quinto, si tratta della Follia di Andrea Falconieri.
Thank you.
Stefano Lorenzetti, oggi ospite alla nostra trasmissione di Quilisma, stiamo parlando del concerto intitolato Medico del dolore e per gli uomini il canto. Stefano, Follia di Andrea Falconieri, il brano che abbiamo appena ascoltato. Questo, come tanti altri brani che costituiscono il percorso che voi avete proposto sotto questo tema. Ecco, come so che sei sostanzialmente tu il cervello, l'anima di queste scelte, come hai proceduto per aderire nella maniera più completa possibile al tema?
Ma noi abbiamo un pochino scelto due registri che sono un po' interagenti, anche lì perché rispecchiano un po' questa capacità che ha la musica di estendere il suo potere salvifico un po' a tutto, non soltanto alle persone dotate che conoscono la sintassi musicale, ma financo ai fanciulli, financo alle pietre. Quindi il programma agisce su due polarità che sono contrapposte, ma sono ambedue necessarie come le polarità di una fila per funzionare. Cioè, da un lato una produzione un po' polareggiante, molto ricca dal punto di vista ritmico, che cerca di far tesoro della tradizione popolare. E dall'altro invece penso alle Lade di Chiavenna, penso alle Villanelle di Kassberger, che anche se scritte da un compositore molto importante nella Roma di quel periodo, cercano appunto di evocare la freschezza del popolo, fra virgolette. E dall'altro abbiamo invece dei brani molto più artificiosi e molto più complessi, penso a Froberger, ma penso anche a Merula, penso a Parcel, in cui questo tema del potere della musica viene espresso in modo estremamente raffinato, colto, quasi ellittico qualche volta.
Stefano, noi adesso ascoltiamo un altro brano e vorrei far ascoltare Fuggi Fuggi, che è un brano di cui non si conosce l'autore, però è un brano che, se non vado errato, gioca le sue emozioni sul tema del ballo di Mantova.
Sì.
Che poi, giusto per parlare un po' delle evoluzioni storiche, è il tema che è stato ripreso più tardi nella Moldava e più tardi ancora è finito nell'inno dello Stato di Israele. Ecco, questo brano come possiamo collocarlo? In realtà potremmo dire che è un brano di matrice popolare, ma poi man mano lo si ascolta, la profondità del testo ci fa scoprire che proprio così popolare non è.
Sì, anche qui appartiene la versione che noi abbiamo fatto a queste cosiddette Lade di Chiavenna, che è una raccolta moraleggiante in cui, anonima, i brani sono stati pubblicati anonimi, ma si suppone che importanti compositori del periodo in realtà vi abbiano preso parte. E mi sembra che la tua presentazione di questo soggetto sia perfetta in questo senso, perché da un lato sì, il soggetto sembra un soggetto, diciamo così, legato alla cultura popolare o comunque proveniente da essa, dall'altro esso viene in qualche modo fagocitato, viene un po' riscritto e anche qui questo tema apparentemente così semplice, però è un veicolo per riflessioni di carattere moraleggiante, profonde. Direi che la funzione di queste laudi forse in questo senso è duplice, quindi da un lato l'apprendimento di quelli che sono i principi del canto e dall'altro contemporaneamente la edificazione morale.
Certo, la forza di un tema, in questo caso comunque la forza di una frase musicale, si va a, come dire, perpetuare nel tempo, e questo è sicuramente uno dei casi più emblematici. Il brano che ascoltiamo dunque è Fuggi Fuggi, che ci ha appena presentato Stefano Lorenzetti.
Longe del mondo i suoi lacci.
Ecco, Fuggi Fuggi, come dicevamo prima, un brano di Anonimo, ma che appartiene a una collezione, ci diceva Stefano Lorenzetti, che sicuramente ha visto la partecipazione di compositori di chiara fama. Un altro brano di cui vorrei proporre l'ascolto insieme a Stefano Lorenzetti è Tranquillità d'animo di Giovanni Girolamo Kassberger. Ecco, a me piace, e correggimi ancora una volta se sbaglio, Stefano, pensare a questi brani che parlano di stati d'animo, che parlano di sentimenti, vedere o leggere una sorta di, come dire, una sorta di impressionismo ante litteram.
No, mi sembra che sia molto corretta questa, l'utilizzo di questo termine, sì.
C'è... Naturalmente siamo nel periodo in cui si gioca anche in musica sugli affetti, su questi aspetti, naturalmente, però giusto per farci capire dai nostri ascoltatori ho usato questo termine, un po' di espressionismo in musica.
Sì, ma in effetti insomma mi sembra che il termine renda l'idea, perché ovviamente c'è tutta la dialettica degli affetti, la teoria degli affetti, però c'è anche questo intento, soprattutto in questi brani così, fra virgolette, leggerini, perché in realtà sono stati scritti, come dicevo prima, da un compositore di un certo peso. C'è anche un intento un po' descrittivo al tempo stesso, c'è l'intento di descrivere l'affetto e in qualche modo di sancirne la sua intrinseca funzionalità. Quindi sì, questo termine espressionismo ante litteram, ovviamente, ma mi sembra che renda bene un po' il carattere di questi pezzi, in cui l'affetto viene, diciamo così, rappresentato con questa funzione descrittiva in maniera abbastanza leggera, in maniera abbastanza rassicurante. E anche questa dialettica che c'è nel pezzo tra la serenità e la tempesta, cioè la tranquillità e il suo opposto, e anche questo mi sembra che ci legittimi a parlare appunto di espressionismo.
Certo, sono d'accordo con te. E uno degli ultimi, anzi forse l'ultimo brano che ascolteremo oggi, è un brano che a me piace molto, lo conosco ovviamente da molti anni, ma ogni volta che lo sento, interpretato da cantanti diversi, mi dà sempre sensazioni ed emozioni diverse, ed è La passacaglia della vita, questa sorta di racconto che in maniera gentile, in maniera molto sottile, se vuoi, ci mette di fronte a quello che è la realtà alla quale nessun essere vivente può sfuggire. Ecco, se puoi aiutarci a capire di più, a far capire anche ai nostri ascoltatori la struttura di questo brano e perché appunto si ricorre al fatto di chiamarla passacaglia della vita.
Sì, la struttura è semplice, passacaglia, perché c'è una sorta di basso ostinato. Ci sono delle strofe che si ripetono, e anche qui forse la scelta del basso ostinato in questi brani c'è anche un po' una funzione incantatoria.
Certo.
Questa sorta di continuum su cui si sviluppa, si svolge questa vicenda, che è la vicenda della vita di ciascuno. E il brano mi sembra che svolga una funzione proprio tipica della musica in questo periodo, perché parla ovviamente di morte, ma parla di morte in modo quasi da esorcizzarla. In fondo parlare di morte significa esorcizzarla, significa in qualche modo disinnescare questo aspetto, che ovviamente è un aspetto oscuro della vita di ciascuno, è un incontro che ci attende ma che non sappiamo interpretare, non possiamo conoscere. E allora il brano da un lato insiste molto sulla fine che attende ognuno di noi, ma questa insistenza incantatoria è quasi un modo, secondo me, per esorcizzare la fine stessa, per disinnescare diciamo così la bomba della morte che ci attende. È una morte quasi gioiosa, quella che in qualche modo il brano prefigura, angosciosa ma al tempo stesso gioiosa, e questo forse ci fa comprendere come la musica sia sempre stata uno strumento di oggettivazione del dolore, di oggettivazione della difficoltà esistenziale. E proprio in questa oggettivazione, in questo dire ciò che ci aspetta, in questo ribadire ciò che si aspetta, in qualche modo questo destino viene quasi reso in qualche modo più compatibile con la vita di ciascuno, viene reso accettabile, proprio perché abbiamo il coraggio di comunicarlo, abbiamo il coraggio di dirlo.
Stefano, non so come ringraziarti, anche perché se è vero che medico del dolore è per gli uomini il canto, Le tue parole sono state, insieme alla musica, di ulteriore conforto per noi che stiamo all'ascolto.
Ma figurati, sono io che ringrazio te. Ma... a presto.
Stefano, noi ci ritroveremo presto, ti ringrazio. Stefano Lorenzetti, lo dico per i nostri ascoltatori, è in partenza per alcuni mesi di docenza nell'ambito della musica antica negli Stati Uniti. Lo raggiungeremo là all'inizio del prossimo anno per farci raccontare che cosa sta facendo di bello. Qui Lisma si trasferirà negli Stati Uniti. Grazie,
grazie
a te. Grazie Stefano, buona giornata.
Buona giornata.